viaggiare, solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Dai, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.
One Podcast.
Io ho solo una domanda per te. Insegnaci a vivere. Cioè, la domanda è: ci insegni a vivere?
No, guarda, non hai sbagliato persona. Per me è un lavoro continuo, ma è un lavoro che non ho mai imparato. Forse è quello. Se c'è qualche segreto, se c'è una chiave, è probabilmente quella. Ma poi viverla da dentro è forse meno entusiasmante che non da fuori, perché da dentro è uno sbattere la testa continuamente contro il muro, è confrontarsi col fatto che la vita è un pericolo costante.
Questo è vero. Però
non ti trova mai dove l'aspetti. Sono sempre scappato da tutto, in realtà, non solo dall'etichetta, da tutte le cose dove sento che qualcuno mi sta definendo.
Okay.
Cerco di venirne fuori, perché mi fa paura, mi sembra di morire. Ogni definizione è una lapide in qualche modo, no?
Questo è DJ Viral. Viral nel senso felice della parola. Io sono Watt.
E io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività.
Quella bella.
Assieme a persone che colorano la storia contemporanea.
La cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori.
Scuola, internet, culture, moda.
E tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma
DJ Viral.
Avete presente quel gran genio di Gabriel García Márquez? Nel 2002 ha pubblicato il libro Vivere per raccontarla.
Lo che passa è che la gente la sa ver come sono e la sa contare. Io credo che questo succede in qualsiasi parte.
Quella bellezza, quella vita, cioè quel libro è perfetto per introdurre l'ospite di questa puntata.
Pensateci, possiamo studiare tutto, ma non possiamo mica imparare tutto.
L'amore, la lealtà, catalogare i ricordi, essere delle brave persone o dare un senso concreto alla nostra esistenza.
Es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió.
E quindi, Lorenzo Giovanotti.
DJ Viral, il talk.
Ok, ladies and gentlemen, Lorenzo, the one and only Giovanotti. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Allora, è bellissimo vederti qua.
Mi fa piacere, noi è un sacco che non ci vediamo. Noi ci conosciamo da una vita, in realtà.
Esatto, da una mezza vita.
Da una mezza vita,
Però sono molto contento che tu sia qui. È uno studio che conosci benissimo, un palazzo che conosci benissimo. È molto bello parlare con te. Lo facciamo per un po'. Hai portato anche dei tuoi dischi. Ma in realtà io ho solo una domanda per te. Insegnaci a vivere. Cioè, la domanda è: ci insegni a vivere?
No, guarda. Non hai sbagliato persona.
Non sei tu, ma scusa, come si fa, come si alimenta così tanto la curiosità, l'arte, l'entusiasmo per anni e anni?
Io non lo so, per me è un lavoro continuo, ma è un lavoro che non ho mai imparato. Forse è quello, se c'è qualche segreto, se c'è una chiave, è probabilmente quella. Ma poi viverla da dentro è forse meno entusiasmante che non da fuori, perché da dentro è uno sbattere la testa continuamente contro il muro, è confrontarsi col fatto che la vita è un pericolo costante, che
questo
che
è vero, però
non ti trova mai dove l'aspetti.
Immagino che hai sempre avuto un po' dei tuoi maestri, un po' tra virgolette, o magari una canzone è stato un po' un tuo maestro, ha sostituito, cioè ti ha indicato la via.
Ma i maestri spesso non si presentano sotto la forma del maestro, sotto l'aspetto di un maestro. Il maestro, sai, c'è un detto sapienziale, dice che il maestro si rivela quando è pronto, quando l'allievo si rivela, no?
Okay, cioè,
per cui è l'allievo in realtà che è quello importante. Poi il maestro lo incontri. Il maestro può essere anche un gatto,
okay. Cioè,
può essere anche un albero. Il maestro può essere una moto,
okay,
può essere un viaggio, può essere una donna, può essere
una sensazione,
può essere un libro, un disco che ti apre una porta nuova. Mantenere le antenne alzate il più possibile, un lavoro di attenzione il nostro, no? Mm-hmm. Il mio perlomeno consiste di solito in un equilibrio tra un'estrema attenzione e un'estrema distrazione,
cioè, riuscire nel mezzo,
stare un po' nel mezzo tra il cogliere i particolari delle cose, ma con un atteggiamento il più possibile elastico, quindi lasciare sempre le porte aperte. questa cosa qua di solito mi ha aiutato. Poi io sono un autodidatta in tutto, e quindi mantenere la possibilità di imparare una cosa nuova, no? Andare a letto la sera
che
oggi hai saputo una cosa nuova, hai imparato una cosa.
Questo è molto importante. Poi uno non arriva mai pronto agli eventi importanti. Perché io stavo lavorando per presentarti un po', tipo, sai, i presentatori degli incontri di box in America, Madison Square Garden, certo, o di MMA, cioè tipo il presentatore l'ultimo è così.
Roba.
È difficilissimo per farlo, però anche lì c'hai una carica pazzesca. C'è una tua TED Talks di qualche anno fa, in cui a un certo punto esordisci, che credo che fosse a Firenze,
la prima che fecero in Italia.
Okay. E parli dell'effetto Bruce Lee, visto che MMA sono le arti marziali,
certo,
miste,
certo.
L'effetto Bruce Lee è una cosa che ancora insomma,
beh,
è
sì,
tua.
Per me sì, cioè io cercai in quel modo lì di dare una definizione a un'esperienza che uno fa. L'effetto Bruce Lee cos'è? Quando ero bambino, ragazzino, andavamo al cinema, c'erano i film di Bruce Lee, no?
Sì.
Operazione Drago, quelle cose lì. E l'effetto Bruce Lee è quello che tu vedi quel film lì, poi esci e cominci a menare dei calci a tutto quello che trovi, no?
Okay.
Per cui sei in qualche modo, quel film lì ti ha messo dentro un'elettricità, ti ha contagiato. Oggi usiamo questa parola qui, che riprendiamoci questa parola anche nel senso...
È positivo. Certo.
Anche nel senso delle cose belle che ti contagiano.
Chiaro, certo.
Quell'energia lì mi contagiava da bambino, e ho cercato l'effetto Bruce Lee, ho continuato a cercarlo sempre, continuo a cercarlo. Può essere una pagina di un libro che ti dà quella... Io a volte mi succede, quando devo scrivere, per iniziare a scrivere leggo una pagina di uno pazzesco, no?
Cioè, di un gigante,
leggo Marquez oppure leggo Tolstoi, no?
Okay.
E quindi mi confronto con una specie di vetta impossibile, e poi discendo, quindi da quella vetta lì metto gli sci, vengo a valle e scrivo la mia roba.
Fantastico. In questa puntata abbiamo tanti effetti Bruce Lee, che sono intanto il tuo ultimo progetto, lo chiamiamo EP, come lo chiama...
Sì, io non lo chiamo mai EP, perché è una parola che non
chiamate?
Mi piaceva neanche quando esisteva.
Infatti sì, come
EP,
vi chiamate,
no?
Tra di voi?
Ma io li chiamo i dischi, facciamo questo
dischi.
Oppure io chiamo i grappoli di pezzi, facciamo sto
grappolo di pezzo. Prima però hai anche selezionato una serie di pezzi che per te sono belli, importanti in quest'ultimo periodo. Il primo è di Si Tangana, si chiama, credo si pronunci, Comerte Intera.
Comerte Intera, mangiarti intera.
Mangiarti intera, yeah, lì sei.
Comerte Intera.
Ma questo per me di Tangana è il disco più bello dell'anno, sì.
Qui siamo in quel mondo spagnolo, genere urbano, lì non hanno molta paura nell'usare l'espressione urbano, genere urbano.
No, lui viene dal rap, io l'ho incontrato,
okay.
Siamo stati una giornata insieme in studio mentre lavoravo, non abbiamo fatto niente insieme, se non far due chiacchiere,
okay.
Un po' di musica. Magari in futuro mi piacerebbe, perché lui è veramente bravo. E lui nasce come rapper, per
sì,
cui
sì.
Faceva proprio due giradischi e un microfono.
Ok.
E poi si è innamorato della cultura dei vecchi, spagnoli.
Quella un po'
cui...
tradizionale.
Sì, il flamenco soprattutto, la musica andalusa, e poi da lì tutta la musica latinoamericana delle origini in qualche
yes.
modo. Ed è andato a fare un disco urban, però utilizzando quel linguaggio come fonte principale di ispirazione. È un disco bellissimo, bellissimo, modernissimo, ma allo stesso tempo classico.
L'altra cosa molto bella, che uno dei nomi d'arte di Si Tangana è Crema, no? Che non so, che fa anche un po' molto italiano, molto romano,
Er Crema,
no?
Er Crema.
Sai che è molto bello quando gli artisti hanno un nome d'arte, ma poi hanno il nomignolo, quello del giro di amici, certo, o della band.
Tutto come aveva Primo Davide di Corbeleno,
esatto,
no? Aveva
certo.
Un po' di nomi diversi.
Se
no?
Tu hai un secondo nome d'arte che non hai.
Ma no, perché no. Io nasco come Joe Vanotti,
certo.
Poi diventa Giovanotti, poi adesso è Giova. No, adesso un po' Giovanotti si è ridotto a queste quattro lettere.
Cioè non c'è Er Crema, tipo,
no,
con quel nome un
no.
po' tutto strano.
No, però no, poi perché io ho sempre vissuto poi l'ambito hip hop, anche quando ho iniziato, per me quella era la musica di riferimento.
Chiaro.
Però l'ho sempre vissuta come un alieno dentro, insomma, non mi sono mai considerato parte di una scena.
Mai dentro, mai fuori.
Mai dentro, mai fuori, è vero, tu ne sai qualcosa.
Yes, parlando di genere urbano, chiaramente è arrivato arrivato il momento, forse qualcun altro te l'ha detto nella storia, però è il momento di dire che nel genere urbano italiano tu sei un assoluto pioniere. Ora, se ci fosse un premio, cioè sei tipo la targhetta pioniere del genere urbano italiano. In molti anni hai dovuto anche un po' forse scappare, no, da questa etichetta, però poi col senno di poi...
Sì, no, io non sono mai, sono sempre scappato da tutto in realtà, non solo dall'etichetta, da tutte le cose dove sento che qualcuno mi sta definendo.
Okay.
Cerco di venirne fuori perché mi fa paura, mi sembra di morire, ogni okay. definizione è una lapide in qualche modo, no?
Yes.
E quindi cerco sempre di venirne fuori se posso, per mantenermi vivo proprio, per
certo.
mantenermi curioso rispetto a me stesso, perché se tutti mi dicono quello che sono, io non lo so, per cui okay. quello che sono. Però sì, urban, io sono nato a Roma e ho scoperto l'hip hop. Roma era una città molto hip hop, prima ancora che l'hip hop esistesse. Roma è, per me è una città africana in qualche modo, è una città dove io sento il sud che pulsa,
okay.
il sud del mondo proprio.
Certo.
E quindi ho sempre avuto un amore più per il suono black che non per il suono new wave, per esempio, che nel nord
di quel periodo
dominava. Per cui l'hip hop, quando ho sentito Africa Bambata, per me ho detto che questa è casa mia, qua voglio stare.
Yes.
Poi l'ho fatto a modo mio sempre, perché non l'ho mai fatto come una posa, l'ho sempre fatto come un gioco più che come una posa.
Insomma. Anche un po' come un colore, no? Che davi poi al
sì,
tuo...
come una possibilità, perché lì dentro io potevo starci senza saper cantare, senza saper suonare, cioè che era
yes.
comunque all'epoca uno dice, ma come, vuoi fare i dischi e non sai né suonare né cantare, però e invece quell'ascolto lì, quando sentivo i Beastie Boys, dicevo, ma io sono come questi qua, cioè non mi sembrava di sentire dei virtuosi di qualcosa.
Certo, però avevano un messaggio, volevano energia. Se pensi alle keyword della musica di Jovanotti, c'è sempre stato l'amore, cioè amore, festa, sono le due keyword.
È vero, sì, un po' sì, forse perché sì, forse sì, mi piace, poi a me piace vedere rimbalzare le mie canzoni sugli altri, e quindi questa cosa qua mi porta, cioè non scrivo le canzoni per me, in realtà a me piace, le scrivo per me in quel momento, però poi dopo cerco di risuonare negli altri, quindi
certo.
Quando so che una mia canzone è stata suonata a un matrimonio, io sono come contento.
Ah beh, certo.
Molto, no?
Oppure... Cioè, tra l'altro penso che alcune tra le tue canzoni siano il primo ballo di migliaia di matrimoni.
Il primo
ballo è la cosa più importante.
Beh, no? Certo. E questa cosa mi riempie proprio di orgoglio. Cioè l'idea di entrare nella vita delle persone con una canzone. E l'amore chiaramente è un elemento universale, no?
Certo.
E poi per me è importante, cioè è l'elemento più importante nell'universo, addirittura, insomma, è la più alta forma di conoscenza, l'amore.
Assolutamente sì. Nel disco citi anche Milano, dici, parli del caldo qui a Milano. Ovviamente tu non vivi qui a Milano da tanto tempo, cioè per te Milano che cos'è?
È la città. Per me Milano, io ho sempre di più, poi soffro in maniera leggera, però lo sradicamento, nel senso che pur essendo nato a Roma, però da una famiglia toscana, ho sempre vissuto non appartengo a nessun posto in realtà io, e quindi ho sempre invidiato, adesso per esempio nella scena hip hop urban, il radicamento, no? Io sono della Barona, io sono di qua,
San Siro.
Cioè, San Siro, questa cosa qui è un elemento forte che io non ho mai avuto, e questa cosa mi ha un po' tolto delle possibilità espressive,
okay.
no? Perché io penso Carboni e Bologna, no? Pino Daniele e Napoli,
yes.
Iannacci e Milano, poi nel rap è pieno di questa roba,
vero.
No? Il Corveleno, sono Roma,
cioè il senso di appartenenza geografico,
sì, o Sang, sono napoletano,
cioè,
questa
certo,
roba qua,
certo.
Io questa cosa non ce l'ho mai e l'ho sempre un po' sofferta, per cui se io penso a un luogo al quale in qualche modo appartengo, è il luogo dove io sono venuto a vivere quando avevo 20 anni,
yes.
che è Milano è la mia New York, io sono un emigrante di lusso.
Bello,
perché per la musica
poi
Milano poi ha questa forza che ti accoglie come fanno le grandi città, pure non essendo una grande città,
vero.
Dal punto di vista numerico, però è una grande città in questo senso, è come Buenos Aires, è come San Paolo, cioè arrivi a Milano e tu sei milanese anche se non, perché tutti arrivano a Milano in qualche modo da qualche parte.
Assolutamente sì.
Quindi quando io devo parlare di una città mi dici parla di una città, io mi viene in mente Milano.
Ok, cioè nel nome nomi, cose, città dell'arte italiana, Milano è un po'
della
che
di me,
po più
perché
tua.
È quella che sento mia, perché è quella che io ho scelto.
Okay.
Mentre gli altri posti sono posti che hanno scelto, dove non ho scelto di nascere.
Certo. So che lo avrei raccontato 100.000 volte, però com'era la Milano di quando ti sei trasferito, delle prime serate, della radio, delle prime cose discografiche?
Beh, per me era un mondo nuovo, era una città, mi sembrava di arrivare a Berlino, cioè rispetto a Roma, che Roma uh-huh. è una città fatta di tante piccole città, no? Di tanti piccoli paesi,
certo.
che si uniscono, una città più mammona,
Vero.
Che ti accoglie in modo diverso, no? Più
Vero.
Che ti perdona, dove c'è un... Qui Milano invece è una città un po' più calvinista da sto punto di vista, te la devi giocare, devi c'è un'etica del lavoro molto, molto, molto importante.
Un campo da gioco.
Sì, lo è sempre stata, la città industriale italiana,
yes.
no? dell'industria del business, della moda, per cui negli anni Ottanta era tanto
Hai bei ricordi di quel periodo? Cioè
molto bellissimi,
Milano,
io sono
belli.
Arrivato a Milano a fare un provino per Claudio, per Cecchetto, a DJ, e poi non mi sono più mosso per 10 anni, 12 anni ho vissuto qua sempre, e mi ricordo il Plastic, insomma, quando sono arrivato al Plastic mi sembrava di essere in un locale di New York, lo era di fatto, pensa, io ho incontrato Kit Haring al Plastic.
Assurdo.
L'ho incontrato lì, me l'hanno presentato.
Lui è Kit Haring.
Sì, ho
nice
incontrato...
to meet you.
Io ero pazzo di Kit Haring.
Certo.
Tanto che appena ho fatto due soldi con la musica, il primo guadagno importante che ho fatto con la musica, sono andato a New York e ho comprato un quadro di Kit Haring.
Ok.
Perché
certo.
ho detto adesso qua mi voglio, invece di comprarmi la Porsche o
Chiaro,
l'orologio,
certo.
Dico cazzo, mi voglio comprare. Questo è, io sono. Ho scelto di fare la musica ispirato più forse da Kit Haring che non dalla musica. Perché quel segno
wow.
così semplice, primitivo, che lui esprimeva, quell'occupazione dello spazio
certo.
attraverso i segni, mi ha ispirato più ancora che non i suoni. Per me Kit Haring è più rap dell'hip hop, è potentissimo.
Anche
quindi
molto pop anche, no?
Beh sì, è proprio il suo negozio si chiamava Pop Shop.
Ah ok, certo, vero.
Ma io quando poi ho fatto il Jova Pop Shop a Milano, qualche 2 o 3 anni fa,
yes.
l'ho chiamato Jova Pop Shop proprio in omaggio a Kit
yeah.
Haring.
Prima dicevamo che una delle keyword della tua musica è anche di quest'ultimo grappolo di canzoni che hai pubblicato.
Mi piace che ti
grappolo è bellissimo.
Grappolo è giusto.
È la festa, no? Provo a immaginarmi come sei tu quando c'è una festa, ma non sei tu il motivo della festa.
Sì.
Cioè, sei uno di quelli che fa festa.
Abbastanza, sì. Se sono preso bene in un posto che mi piace sì,
ballare
alla grande, certo.
Ah, ok. Sai, perché
certo.
molti artisti, soprattutto così importanti, eccetera, sono festa solo quando poi la guidano anche un po' loro.
Però... No, a me piace, mi piace guidarla, ma poi se una festa è guidata bene, mi piace anche farmi guidare.
Travolgerti,
sì,
infatti,
sì,
chi
sì.
ha visto il tuo Jova Beach ti avrà visto saltare da un palco all'altro.
Mi piace,
gli Swiss Rockers che suonavano di lato, che facevi, no, i tuoi
sì. Sì, ma poi per il prossimo anno stiamo raccogliendo un po' di adesioni di amici, di ospiti.
Questo è molto bello. Saremo lì a fare festa, chiaramente.
Beh, credo che Ercomi, per esempio, abbia fatto la sua prima performance live a Jova Beach Park.
All'Inate?
No, in montagna, nella data che avevamo fatto a Plan de Corones, che poi ha piovuto, ha nevicato, c'è di tutto. E lui è andato sul palco, poi dopo due pezzi si è fermato perché veniva giù il cielo. E quindi quella è stata... E poi dopo anche all'Inate.
Ah, ok, super.
Beh, sono contento della sua strada. Mi piace questa roba che sta facendo. È bravo.
Certo, l'abbiamo raccontato con lui più volte. Diciamo che anche lui è ispirato da artisti tipo te, no? Che in un certo senso partono da un punto, dal punto A, e poi vanno su vari
Mi
punti.
Mi piace, no? Lui. C'ha qualcosa di molto originale. Non è un conformista. Non è uno che si allinea a niente. Cioè, non segue le tendenze, no?
Vero.
Perché se tu segui le tendenze, la tendenza arriva sempre prima di te.
Vero, certo. Quotes,
cui...
questo qua cheat, no? La mettiamo tra virgolette.
No, perché... no, è un must.
È un must.
Ascoltare tutto, ma non seguire le tendenze.
Assolutamente sì. La musica è anche questo, no? Cioè, solo col segno più, l'arte in generale, solo come fosse un messaggio positivo, punto e basta.
Ma l'arte ha il segno più anche quando ha il segno meno. Cioè, non esiste il segno meno nell'arte, nel senso che anche l'arte più in qualche modo controversa o anche anche più malinconica, tossica, come la vogliamo chiamare, ma ha sempre il segno più
dark, però ha sempre il segno più.
L'arte ha sempre il segno più, se si tratta di arte. Cioè, io mi ricordo una volta andai a vedere una mostra con mia figlia, che era ancora piccola, di Francis Bacon, che è questo pittore che è veramente disturbante in certe sue rappresentazioni, e lei era impaurita, come se l'avessi portata a vedere un film di Dario Argento, no? Però in qualche modo quella paura che passò, quell'inquietudine che lui le trasmetteva, la faceva sentire viva.
Era un input, quindi, comunque, era un input,
certo,
positivo.
Cioè, l'arte serve a questo.
Ok, non abbiamo ancora parlato nel 2022 degli NFT. Sai che in una conversazione, se non metti NFT o metaverso, sì, non sei nel 2022. Per te com'è queste due parole, come le vedi?
Non ci capisco niente. In questo momento è una questione finanziaria quella lì, è un modo per cercare di monetizzare nel mondo digitale, per cui è interessante, ma non sono riuscito ancora ad andare oltre la quarta riga di un articolo che parla di quello. Ci ho provato almeno 20 volte, dico adesso lo leggo questo fino in fondo, ma non sono mai riuscito ad andare oltre
le quattro righe.
No, perché mi cala la palpebra proprio. Ma è un problema mio, ma non mi sono mai occupato degli aspetti che non fossero quelli creativi del mio mondo. Ho sempre delegato l'aspetto finanziario, economico a qualcuno.
Ok, cioè per ora è soltanto questo, cioè vendita di un'opera.
Sì, non
digitale.
Lo so, ieri leggevo un'intervista a Maurizio Cattelan, il grande artista, che anche a lui faceva la stessa domanda, e anche lui rispondeva in maniera un po' meno balbettante di me, però comunque anche lui un po' vaga.
Ok, yes, hai portato un altro disco, credo sia cubano, afro-cubano.
Lui è cubano, ma è fantastico, lui ha fatto un album, Sima Funk. Quest'album è strepitoso, ascoltatelo, veramente nuovo. Questo disco è interessante, lui, perché è uno giovanissimo, però è esumato, sembra sia vivo. George Clinton, quello dei Parliament Funkadelic, P-Funk. Dentro questo disco c'è un sacco di roba del funk proprio, certo, però portata dentro il linguaggio dei campionamenti, dei software.
Secondo te ha senso la parola funk nel 2022?
Non lo so, sì, ha senso, dipende da come la usi, per cui come tutte le parole non muoiono mai, hanno senso nel modo in cui le utilizzi, no?
Chiaro, certo. Più che altro è molto importante in questo periodo, dicevi prima, quello che dice poi anche Sima Funk nella canzone, rompere gli schemi, è complicatissimo farlo, soprattutto perché è difficile esporsi in alcuni temi, no? Per te poi è impossibile, cioè come fai? Perché comunque hai sempre detto questo oppure quello, no? Sia nella musica, ma anche un po' sui tuoi social. E ora come fai?
Non faccio,
che è una soluzione.
Cerco di sottrarmi alla partita in questo senso, di mantenere una mia strada, insomma, perché se poi entri nel meccanismo dei social, i social ti chiedono radicalità, ti chiedono sì o no, ti piacciono, like non like. E io, a me più o meno piace tutto, anche quello che non mi piace, perché comunque mi interessa, no? Per cui a me questo aspetto di social network. Social network sono molto utili per la rapidità che ti mette, cioè per il fatto di evitare tutta una mediazione, no? Tu parli direttamente col tuo pubblico, questo mi piace. Però l'uso dei social in modo divisivo è
pericoloso.
Ma è più che è pericoloso per qualcuno, è pericoloso perché radicalizza le posizioni e perché ti fa pensare che il mondo sia piatto, no? Che il mondo sia squadrato, mentre in realtà è pieno di curve.
Chiaro. Se Spotify fosse lo consideriamo come un social network, secondo te fa bene alla musica?
Beh, fa bene e male, cioè fa perdere, è difficile dire fa bene. Spotify è un, io li prendo un po', li dico anche, cioè, ne parlo anche, a volte mi fanno anche paura perché mi sembra che mi conoscano meglio di me quando
con l'algoritmo.
Cazzo, è una cosa micidiale l'algoritmo, però è anche vero che ti conosce bene e quindi ti traccia e riesce a seguire i tuoi ascolti e a sorprenderti proponendoti delle cose che magari non conosci, per cui hanno un algoritmo micidiale. Poi noi usiamo questa parola algoritmo, ma se tu mi chiedi come fanno, non lo so.
Magia.
No? È una magia. Se tu pensi a un cellulare, a cosa fa un cellulare, no? Prova a immaginare cosa c'è dentro, no? Io a volte dico, ma ragazzi, questo è impossibile questa cosa qua. No?
Non è possibile.
Non è possibile questa cosa qua. Io qui dentro, il telefono è fantastico.
Fantastico.
Non lo so, io ogni tanto chiedo anche della gente che sa queste cose, dico, ma come è possibile che io riesco a mettere 256 giga dentro
in questo
cazzino
piccolissimo,
no? E lui mi dice, questa è la microtecnologia, sono le nanotecnologie. Però io poi finisce lì, nel senso, mi dice nanotecnologie e io ne so esattamente quanto ne sapevo prima.
Ci sta. Hai vissuto momenti di sound system in giro per il mondo? Cioè ti immagino, non lo so, sotto un grande sound system, ma non so, in Argentina, in Giamaica?
Recentemente, quando ho fatto l'ultimo viaggio che ho fatto in Argentina, poi mi sono trovato una domenica pomeriggio che poi è diventata una notte, che poi è diventata una notte fonda, davanti a un sound system in un quartiere di Buenos Aires, veramente un'esperienza forte, perché loro poi adesso hanno questa cumbia elettronica, che è una versione urban della cumbia, che è una musica molto semplice in realtà, fate gli accordi, no? Che sembra un po' un reggaeton, però non è un reggaeton, è più, appunto, si chiama cumbia. E mi sono trovato lì con un volume assurdo, distortissimo.
Ma quando dici mi sono trovato, per capire,
ero,
no?
ero da solo a Buenos Aires, arrivavo dopo 4500 km in bicicletta, sono
freschissimo,
stavo bene, perché gli ultimi chilometri era tutta pianura, per cui poi sono arrivato a Buenos Aires, che adoro, una città della più bella del mondo,
okay.
E mi sono concesso 5 giorni lì in un albergo super cool, giravo con la bicicletta per la città,
okay.
Per cui con la bici sono arrivato in
ed era una festa, situazione
festa di strada, però cioè non si pagava, ti compravi un panino se volevi, però insomma,
fantastico.
Festa di strada come nei video veri, insomma, era vero, però
è vero, non
e c'era e c'era sta roba qui con degli MC che è fortissimo. E poi all'origine invece, tantissimi anni fa, ancora in testa una notte che pensa che storia, ero al WEG, che sembra il tuo nome. WEG era un locale di Londra dove suonava la house delle origini proprio,
okay.
Qui metà anni 80, e al WEG incontrai un tipo che mi disse, ma tu sei italiano? Sì sì, vieni, ti porto, c'è un Sound Clash a Brixton, vieni.
Bellissimo.
Prendemmo sto taxi di Madi, un pazzo che aveva una tastiera sul cruscotto che suonava le trombette come te, però mentre guidava il taxi lui aveva lo stereo e okay. Sopra i pezzi ogni tanto c'era veramente una roba mitica. Arriviamo a Brixton,
okay.
In un sottoscala c'era questo posto pazzesco dove io di fumo passivo credo che abbia avuto una specie di intossicazione perché io non fumo, per cui proprio, però fumando tutti,
beh,
quindi
certo.
C'era qualcosa e niente, c'erano questi due sound system che si rimpallavano i 45 giri e ho detto, ragazzi, questo è il paradiso,
fighissimo,
il paradiso, sembrava di essere dentro un altro pianeta. Bellissimo.
Il Clash è bello anche perché insomma è una sfida in senso artistico,
è una,
no?
Sfida, poi lì era vera, perché parliamo di Brixton degli anni 80, per cui insomma un mondo di
però è un'idea anche per il prossimo Jova Beach di luglio, no? Fai un Clash,
non sarebbe
tu
male,
contro
sì.
Arcomi,
certo.
Contro, no?
Certo. A me piacciono quelle
certo, perché poi ci sono tutti i dubplate, no?
Certo.
Quindi gli artisti che personalizzano,
certo.
Le canzoni,
certo.
È un'idea per la prossima.
Avevo fatto fare, cioè io ho dei dubplate fatti da un po' di giamaicani tramite Paolo Baldini di Dubfile, sai, lui è,
okay.
Il producer del torinese che è uno dei più importanti,
certo,
al mondo,
certo.
Per quella musica lì, quindi mi sono fatto fare un po' di dubplate.
Ma come li usi in campo?
Li uso durante i Jova Beach Party, durante
il mio set. Ah, mi sono perso
questo
momento.
Durante il mio set ogni tanto cacciavo fuori qualche
fighissimo. Questo è fighissimo. Il Jova Beach Party estate, la primavera l'hai già un po' annunciata con questo primo disco EP, la primavera che poi ha un titolo vagamente importante nella storia dell'arte, no? Da Vivaldi, Botticelli.
Sì, la primavera è la fioritura, per cui insomma quando fai nell'arte è una delle più grandi degli archetipi fondamentali.
Ci sono tre nomi che vengono fuori quando ascolti almeno al primo giro l'EP, sono chiaramente Rick Rubin di nuovo in questo progetto, che ora lo diamo quasi per scontato, ma se pensi, non so, a vent'anni fa,
lo dici a me,
cioè, lavorare
a me, Rick è uno per il quale io avrei fatto dei pellegrinaggi sotto casa semplicemente per fotografare la porta dove vive. Cioè, sono proprio un fan. Io lo dico sempre, poi dico: Rick, io sono in soggezione. Non mi puoi, cioè, però ti devo dire questa cosa. Perché
ma
poi
è anche il fatto estetico, no?
Beh, lui è bello lavorare con lui, è un dono, è veramente una, per me è una benedizione lavorare con lui, è un'esperienza, è un maestro, Rick, è una persona incredibile. È difficile lavorare con lui, non è anche difficile, perché poi lui ti mette molto alla prova, chiede moltissimo in sottrazione, tra l'altro,
cioè ti chiede di togliere pezzi,
ti chiede di andare all'essenza, ti chiede di non essere mai autocompiaciuto, ti chiede di non fare il verso a te stesso mai, di andare alla radice di quello che sei, ci prova, ti porta a quello, ti ci porta anche a volte per sfinimento, cioè, sì, nel senso proprio, per cui session in cui si rifà una voce un miliardo di volte e poi magari si tiene la prima, però insomma è un modo di lavorare.
E lui è lì che assiste alle registrazioni e ti dà
lui film. Assiste e poi ogni tanto si assenta e poi torna e in due ore si lavora, poi dice, lascia dei compiti, provate a fare questa cosa qua, uno prova a fare questa cosa qua e poi magari ci si rivede il giorno dopo. La cosa che lui ha, che non ho mai incontrato in nessun altro di quale ho lavorato, ha una capacità di ascolto impressionante.
Okay.
È come se sentisse delle cose che nessuno sente dentro i pezzi, sente una profondità, sente delle cose. Lui non lavora alle macchine, nel senso che lui non mette mano,
cioè,
al
un
mixer.
Un po' tipo osservatore.
Lui non tocca niente, rimane. Okay. In questo senso è un produttore old school.
Un art director.
È un art director, esattamente così.
Ok.
E poi comunque una cosa incredibile di Rick è che quando ci parli sembra che non abbia mai fatto niente.
Okay.
È incredibile il modo in cui lui si pone.
Nel senso di umiltà?
Sì, rispetto a un'apertura che ha rispetto alle cose, sembra quasi che abbia iniziato stamattina.
Okay.
Non ti dice mai, guarda, io sta cosa, credimi, l'ho fatta già 20, cioè, oppure dice, io sono 30, sai quelli che ti dicono, io sono 30 anni che faccio sto lavoro, per cui, cioè, non ti dice mai una cosa del genere, è sempre nel presente, questa cosa è sorprendente, no? Non ti dice mai, io, questa cosa, no, l'ho fatta con i Run DMC, oppure, non è mai, e questa è la sua forza, perché si pone in ascolto.
Cioè sempre da zero, no? È appena entrato nella stanza in un
sempre
certo
da zero.
Okay.
Ed è vero così, non lo sto dicendo, questa cosa per me è stato un grande insegnamento, perché non mi era mai capitato di incontrare una persona così importante e che ha fatto la storia della musica e che si presenta a te come uno che ha voglia di conoscerti e ha voglia di fare questo disco tuo come se fosse il suo unico disco.
Questo tornando a quello che dicevamo all'inizio della puntata podcast, di insegnaci a vivere lui magari un po'.
Perché lui lavora molto in quel senso lì. Lui è uno che ha fatto, che fa, continua a fare ricerca proprio su di sé, sugli stati di coscienza, sulla meditazione, su quello che è la parte dell'essere e dell'anima legata alla musica. È molto più interessato a quell'aspetto, non al nuovo software che è uscito. Poi non è analogico lui, in realtà io pensavo di incontrare un uomo un antimoderno da un certo punto di vista.
Ah, invece no.
No, lui è super Pro Tools, super
tipo nerd.
È molto, lui dice, la musica si fa con quello che c'è.
Okay.
Cosa abbiamo? Abbiamo un computer, la facciamo con questo. Cosa abbiamo? Abbiamo un registratore a cassette, la facciamo con questo. Cioè, si fa con quello che c'è.
Mito.
È un mito, è veramente un mito, è veramente un mito.
Questa canzone che hai scelto, credo di aver capito che è la canzone che hai ascoltato di più nell'anno 2020.
Sì, mi ha stupito questa cosa, è vero, sai che Spotify ti dice quella roba. Aspetta che ho ascoltato di più.
Orchestra Baobab.
Negli ultimi due anni, soprattutto negli ultimi due anni, non ho quasi ascoltato canzoni, ho ascoltato solamente musica un po' destrutturata, solamente musica che non avesse una forma, strofa, ritornello, inciso, tre minuti.
Cioè tipo lirica?
No, no, neanche. Ho ascoltato molta musica africana, molta musica del Mali, molto blues del Sahara, oppure anche molta techno addirittura, cioè comunque cose che avessero dentro l'anima, un'anima fluida, ma che non fossero canzoni scritte, come se fossero canzoni che nascevano improvvisate,
come fossero delle jam session registrate.
Esattamente così, ho ascoltato molta di quella roba, perché non riuscivo a ascoltare le canzoni, forse perché volevo scriverne, e quindi questa musica mi aiutava a entrare dentro uno stato d'animo, no? E poi proprio perché mi piace, perché oggi l'Africa, soprattutto l'Africa e il sud dell'America, stanno producendo una musica eccezionale. È successa una cosa importante, no? Questi paesi dove spesso i mezzi di produzione non erano accessibili fino agli anni 90, perché non c'erano studi di registrazione, non c'erano. Oggi anche semplicemente con un laptop oppure con un può tirare fuori un talento, anche uno che vive,
la tecnologia ha switchato,
ha democraticizzato tutto, per cui oggi un ragazzo in una periferia di Lagos è in grado di fare Gerusalemme e di spaccare in tutto l'universo del mondo, no? E magari quel pezzo lì l'ha fatto con GarageBand dentro e questa cosa qui, ragazzi, ha cambiato il mondo, per cui fa sì che il Sud America, che tutte le subculture considerate subculture in un mondo che noi consideriamo americano centrico, no? Perché tutto quello che non è americano ci sembra un po' etnico, e questa è una minchiata, che non è così, perché il mondo non è solo l'America, è tutto il mondo. Quel pezzo di mondo adesso sta alzando la testa, invece di essere semplicemente derubato e depredato del loro linguaggio, come è sempre successo fino adesso, sono loro a produrlo, e questo è il vero cambiamento.
C'è però un episodio nel tuo grappolo di canzoni che fa molto America, molto americano.
No, poi non vuol dire, a me piace la musica americana, è una questione culturale, ma non è una questione musicale.
Certo, però l'episodio, se vuoi, più americano di questo tuo ultimo EP è I Love You Baby.
I love you baby.
I love you baby, lo dici con quella voce, non lo so, che io non ho mai cantato una vita, però ti viene voglia di cantare, no? Che poi è anche un po' lo stile di Jovanotti da sempre, no? Fai cantare tutti.
Perché io canto come cantano tutti, cioè, nel senso, non canto come cantano i cantanti. Quando io vedo i cantanti mi imbarazzo sempre un po', cioè quelli proprio che cantano.
Cioè, hai lavorato con
tantissimi. No, ma a me piace cantare, mi ricordo una volta Paolo Conte disse: mi piace come canta la Caselli perché canta come una lavandaia, e lui voleva lo diceva come un grande complimento, e difatti è un complimento, cioè il mio cantante,
quello che ti ho detto io adesso, no?
Cioè, è così, il mio cantante preferito italiano è Adriano Celentano, no? Nel modo in cui canta, e non è un cantante, oppure Vasco, che è un altro che canta da Dio, però non l'avrebbero mai preso ad un talent, no? Probabilmente
questo è assurdo,
no, è così che funziona, e quindi a me piace quella cosa lì.
C'è una frase molto bella che dici in questa canzone, cioè inventarti da zero come fanno gli artisti. Pensavo però al fatto che tu hai inventato tante volte tante cose. Qual è per te la tua opera d'arte, quella proprio la Gioconda di Leonardo da Vinci?
Qual è la... Ma io spero che la debba ancora fare, no? me lo spero sempre, però poi se dovessi mettere, cioè, un pezzo sulla mia tomba, sai, che suona come una cassa fuori, probabilmente metterei L'ombelico del mondo, che comunque è un pezzo che racchiude dentro un qualcosa, e forse Bella, che è un'altra canzone che mi piace molto.
Non è facile per nessuno, probabilmente, di tutta la tua discografia. Chi ha visto un tuo concerto sa quanto è una compilation di hit dall'inizio alla
fine. Meno male, cavolo, questa sì, questo è il massimo, insomma, avere oggi una carriera lunga e quindi un repertorio in un mondo che consuma le cose a una velocità ultraspaziale è una bella fortuna.
Ti è mancato tanto in questi anni di lockdown, di stop vari, ti è mancato il palco, immagino di sì. Come hai sostituito quella energia?
Ma suonando molto per i fatti miei, immaginando, quindi visualizzando, come si dice, per cui ho preso la chitarra tantissime volte, specialmente negli ultimi mesi, e ho suonato tanto sopra i dischi degli altri, proprio così. C'è una stanza, io devo attaccare la chitarra e faccio mi diverto.
Yes, hai portato altri dischi tuoi importanti, tuoi della tua musica o anche di artisti che ti piacciono. Lei si chiama, noi la chiameremo Rosalia, però
in realtà si dice Rosalia. No, in realtà si dice Rosalia, hai ragione tu. Io okay. Dico Rosalia, ma si dice Rosalia. Lei mi piace molto, lei è bravissima. Spero che l'America non la rovini, nel senso che no, perché lei comunque ha una sua cosa, ha una sua radice forte ispanica.
Assolutamente.
Che,
sì.
Che questo grande successo negli Stati Uniti ho paura che possa in qualche modo normalizzare, farla diventare una
la normalizzazione. Katy Perry tipo.
Sì, cioè la normalizzazione. Katy Perry va bene che fa Katy Perry. Chiaro, se Rosalia deve far Katy Perry non va bene.
Ma anche perché in Rosalia c'è poi tutta la tradizione di un certo tipo di sound spagnolo.
Sì, mi piace il suo disco, quello Malamente, come si chiama?
Sì, Malamente.
Cazzo, quello è un discone, un disco bellissimo, bellissimo.
La tradizione pop italiana che fine ha fatto? Ti capita mai quando sei all'estero, quando parli con questi grandi artisti, da Rick Rubin ad altri, sì, Tangana per esempio, di raccontare a loro quanto è bella la tradizione pop italiana?
Beh sì, mi capita, perché poi quando sei con gli stranieri vuoi sempre valorizzare casa tua, no? Quando sei a casa tua ne parli male di solito, no? Poi quando vai all'estero guai se ti parlano male di casa tua.
Certo.
E quindi io quando sono con qualche straniero, soprattutto con gente come Ricca comunque, che è aperta, gli faccio sentire delle cose che mi piacciono, insomma ci sono cose del passato strepitose che lui non conosce, tra l'altro. Lui conosce della musica italiana quello che gli americani conoscono.
Ok, i classici.
Soprattutto la musica napoletana. Un po' di opera, però tutto il pop, lui era molto stupito dal fatto che Morricone avesse arrangiato i pezzi di Gianni Morandi e di Mina negli anni 60, no?
Ah.
Che quindi un maestro che in America è considerato quasi uno di musica, che fa musica classica, no?
Certo.
E avesse fatto quelle cose lì, quindi gli ho fatto sentire, non so, l'arrangiamento di In ginocchio da te o di quelle cose lì, che è tutta roba di Morricone, e lui era molto stupito dalla qualità, proprio dalla qualità.
Ci è capitato di intervistare vari artisti, colleghi di Rosalia, spagnoli o portoricani, tipo J Balvin, Daddy Yankee, Anita dal Brasile, Lele, certo. Pons, e con loro più volte ci siamo detti che, cioè anche loro stessi ci hanno detto che l'Italia, dagli occhi loro, è un paese latino.
Lo è, certo.
Per te lo è?
Decisamente lo è, dovrebbe esserlo di più. Si parla di Europa, no? E quando si parla d'Europa è come se il nostro sguardo si rivolgesse sempre a nord, in qualche modo, no? Cioè parliamo di Europa e pensiamo alla Germania, no? Come cuore dell'Europa. In realtà il cuore d'Europa siamo noi, e il Mediterraneo è parte di questo cuore, è intorno a questo cuore, per cui la musica e poi quando noi pensiamo alla musica del Mediterraneo ci vengono sempre in mente degli aspetti in qualche modo folcloristici, no? Oppure gente con dei tamburelli o con delle cose. In realtà c'è tutto un pop e c'è tutta una musica contemporanea.
Vero.
Del Mediterraneo, che è strepitosa. In Grecia fanno delle cose incredibili, in Turchia fanno in Nord Africa, in Algeria, in Marocco, in Egitto fanno della musica, in tutti i Balcani, in Spagna, la Spagna
che poi la Francia, no?
Anche la Francia, cazzo, che è un paese latino anche la Francia, no?
Vero.
Comunque tutta la parte, il Mediterraneo è assolutamente la nostra fonte primaria di approvvigionamento, di ispirazione.
Il cuore.
È il cuore.
Anzi.
Poi gli spagnoli soprattutto proprio hanno questa fortuna di avere una musica di avere il flamenco e tutto quel mondo lì, che però è vivo, mentre da noi quella cultura lì, se c'è mai stata, è in qualche modo sommersa, è in qualche modo ormai
un po' segmentata, dispersa.
Invece loro hanno questa matrice potentissima, sonora e anche linguistica e anche melodica, che oggi che infatti sta fruttando, sta portando in scena gente come Tangana o come Rosalia,
certo.
Questa roba.
Quindi
qua
possiamo dire che il Mediterraneo è il boom.
Sì, lo è, per me lo è, certo.
Il boom è una parola bellissima.
È una parola da bambini, no? Anche un po'. È una delle prime parole che impari.
Yes.
Sì, mi piace.
Beh, anche molto fumetto.
Lo,
no?
È, il sì, boom. Sì, è onomatopeica.
E poi, per esempio, il boom negli ultimi anni, che ne so, il boom mondiale che hanno avuto i Maneskin, per esempio,
certo.
No?
Ma il boom è una parola un po' abusata, no? Ultimamente si usa tanto, ma va bene, non lo dico in senso negativo. Però adesso è una parola abusata, nel senso che si dice il boom, anche boom di like per, no, per la nuova pubblicità di questa macchina. Per cui, no, cioè, si dice cioè, boom anche a sproposito. No?
Vero, però vabbè, il boom è molto musicale, no? Il boom, cioè, boom, boom della musica.
Mi ricordava qualcuno, un mio fan, credo, dice, ma tu il boom l'hai usato un sacco di volte, anche in penso positivo, dici boom, boom, boom a un certo punto. Per cui io non neanche mi ricordavo. Però sì, è una parola che mi sta addosso.
Che vuol dire tante cose, un po' perché poi alla fine ci sono anche dei suoni che significano tanto, soprattutto se li rapporti ad una geografia, no? C'è questo gruppo con cui tu stai collaborando, questa realtà che è il canzoniere greganico sorrentino, tipo Additional Production.
Qualcosa del genere.
No,
lo
volevo dire
Additional
Production perché lo dice sempre Kanye West.
Sì, sì, certo.
E pensavo oggi venendo qua che tu sei forse la cosa più vicina a Kanye West che abbiamo in Italia.
Ti ringrazio. No,
è per
molto.
Te un complimento.
Molto, sì, soprattutto musicalmente. Musicalmente lo considero un genio, uno dei più grandi di sempre.
E, wow.
Tra l'altro Rick ha lavorato all'ultimo disco e poi dopo non l'ha firmato praticamente perché non era d'accordo con certi mix, mi ha detto.
Chi, Kanye West?
No, Rick ha detto. Poi sono okay. Molto amici loro. Rick è un po' una figura di riferimento per Kanye.
Immagino.
E fra l'altro Rick dice, ha una stima enorme di Kanye, dice che è un genio, che è un artista incredibile.
È
forte. Ho visto recentemente questa cosa che hanno fatto a Los Angeles
con Drake.
Comunque è sempre uno.
Il palco senza palco.
Bello, sì. Ma uno dei show più belli che ho visto nella mia vita è quello con Jay-Z.
Ok, yes.
Sono andato a Parigi per vederlo e lì appunto mi dicevi la festa fatta da altri. Ecco, lì sono stato proprio dentro.
Dentro la festa.
Di brutto.
Ma invece tra te e te, passi ancora tanto tempo tra te e te?
Sì, forse troppo anche, per cui divento uno che si fa un po' che vive un po' in una echo chamber, la chiamano gli americani, no? Però poi me ne accorgo, per cui cerco di uscire, però sì, passo grandi momenti di solitudine, poi pratico uno sport che per me è uno sport solitario, anche se di fatto non lo è.
Che è la bici.
Che è la bici, per cui per me la bici è uno sport
meditazione
solitario.
Anche, o mischi le due cose?
Anche, non in modo molto disciplinato, però insomma in certi momenti mi aiuta. Sì.
C'è stato un ospite in quest'anno che ci ha suggerito di inserire nelle scuole un corso di respirazione.
Ah, assolutamente sì, quello lo consiglio, la respirazione. Poi sai, per chi fa il mio lavoro è un po' un fatto naturale, perché se non sai respirare non puoi cantare, cioè non puoi reggere un concerto, certo. Se non sai un po' di tecnica di respirazione. E quindi, però la respirazione, sai, l'aria è il primo nutrimento, no? La luce e l'aria sono i due nutrimenti fondamentali. E quindi avere una relazione con questi due elementi, credo che a me ha aiutato.
Ok, anche perché poi dicevo, uno deve mancare il respiro per fare qualcosa di molto forte, no?
Certo.
Quindi il respiro è fondamentale. Lasciamoci sul respiro, ci rivediamo magari quando nelle scuole ci sarà il corso di respirazione. Magari la prima lezione la facciamo assieme e poi ci vediamo al Jova Beach la prossima estate. Grazie mille.
Carissimo, è stato veramente un piacere stare qua con te e con tutti voi. Spero che sia stato un po' piacevole anche per
voi. Molto.
Grazie di cuore e il massimo per tutti voi.
Nel cuore, ciao Jova.
DJ Viral, il talk
di e con Wad e Kendrick Lamarta, riprese e montaggio di Barbara Blago, supervisione tecnica di Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Viaggiare solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti il weekendino. Basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.